Un grosso abbraccio a tutti voi, sono veramente contento questa mattina di essere qui in mezzo a voi, seppur via Zoom, però l'importante è quello di poter essere insieme, di poter anche condividere la parola di Dio insieme. Questa mattina ho nel cuore di condividere con voi un brano della scrittura, Genesi 3, con lo scopo di mostrare in questo brano la misericordia di Dio. Perché è così importante conoscere, diciamo, tutti gli attributi di Dio, in modo particolare anche la misericordia? Perché nella parola di Dio in Giovanni 17,3 leggiamo: "Questa è la vita eterna, che conoscono te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo." È così importante che noi conosciamo Dio, perché questo dipende dalla vita eterna, e la vita eterna in sé è proprio conoscere Dio. E come abbiamo detto anche nell'introduzione, l'importanza anche della scrittura: la scrittura è l'unico mezzo in cui noi possiamo incontrare e conoscere Dio. Per cui conoscere gli attributi ci aiuta a conoscere Dio e soprattutto ci porta, una volta che abbiamo conosciuto Dio, a essere uniti a Lui. Per cui questa mattina, proprio attraverso questo brano, desidero che possiamo conoscere un po' di più Dio e possiamo conoscere di più questo suo attributo che è la misericordia. Prima di entrare nel testo, per me è importante definire misericordia, perché è importante che quando incontreremo questo attributo nel testo lo possiamo riconoscere. Un pastore definisce la misericordia in questo modo, mi piace questa sua definizione, dove dice: "Ci sono varie parole nella Bibbia che vengono tradotte con misericordia. Una delle parole ebraiche che viene tradotto con misericordia è una parola che esprime il profondo amore di Dio verso qualcuno che non merita quell'amore." Questo brano, questa spiegazione ci dice che la misericordia è l'amore di Dio verso persone che non lo meritano. E poi continua e dice: "Questo amore profondo non è un sentimento, non è solo un sentimento, ma è piuttosto un amore che riproduce un impegno per il bene di colui che è amato." Quindi la misericordia spinge colui che ha questo, quindi in questo caso Dio, a fare del bene a coloro che amano. E poi continua: "È importante capire che questo amore non dipende minimamente dal merito o dalle qualità di colui che è amato, perché chi riceve misericordia in realtà merita solo il male e non il bene." Noi da Dio non meriteremmo niente di buono, perché come uomini malvagi che eravamo, non avevamo il diritto di ricevere l'amore di Dio, eppure Lui ha riversato il suo amore verso di noi, noi che non lo meritavamo. Lui ha deciso di farci del bene. Ecco, questa è la misericordia. E vogliamo in questa mattina trovare questa misericordia in Genesi capitolo 3. Conosciamo tutti bene questa storia di Genesi 3, è probabilmente uno dei capitoli più nefasti della scrittura, in quanto parla della caduta dell'uomo, del giudizio sull'uomo, del giudizio su Satana. Quindi è un brano che tutti noi conosciamo fin probabilmente dalla scuola domenicale, ma credo che questo sia uno di quei brani che è uno dei pilastri della scrittura. Se cade Genesi 3, cade tutta la scrittura, perché il Cristo crocifisso ha senso unicamente se esiste Genesi 3. Per cui è così importante che noi conosciamo questo brano, che lo comprendiamo, lo facciamo nostro e soprattutto che lo sosteniamo, in quanto il nemico cerca in tutti i modi di attaccare questo brano, fa credere alle persone che è una storiella, perché lui sa bene che su questa storiella, tra virgolette, fonda tutta la scrittura. Per cui è così importante che lo facciamo nostro nel nostro cuore questo brano. Per cui andiamo alla scrittura, Genesi 3, leggiamo un attimo i versetti da 1 a 4, poi faccio dei brevi commenti, dove dice: "Or il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna: Ha Dio veramente detto: non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna: Voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male." Mi fermo per un attimo per fare alcune piccole considerazioni. Il brano comincia con "Or il serpente". Noi sappiamo che Dio ha creato vari animali, e il serpente è uno degli animali che Dio ha creato. E il brano che stiamo leggendo ci parla del fatto che Satano, che è entrato nel giardino, è entrato in questo animale e si è servito di questo animale per parlare ad Adamo ed Eva, in modo particolare ad Eva. Il brano ci insegna che Eva ha cominciato e ha ascoltato quello che serpente aveva da dirgli e ha permesso al nemico, a questo serpente, di insinuargli il dubbio al riguardo di Dio. Ha messo in discussione quello che Dio aveva detto, l'ha portata a dubitare, fino a come vedremo nei versi successivi, la porta anche a cadere. La cosa importante è che vorrei considerare per un attimo è in che modo porta a cadere Eva e poi anche Adamo. Satana non fa semplicemente, non mette semplicemente delle falsità. Satana inizia con una mezza verità, con una verità iniziale, in quanto è vero quando lui dice che prenderanno conoscenza del bene e del male, non sta dicendo una menzogna. Infatti, Adamo ed Eva prenderanno conoscenza del bene e del male dopo aver mangiato il frutto. Quindi comincia con una mezza verità e poi in mezzo mette delle menzogne. E questa è la strategia del nemico ancora oggi. Noi dobbiamo imparare a riconoscerla questa strategia perché lui ancora oggi adopera lo stesso modo. Quindi arriva e porta delle mezze verità. Queste mezze verità noi le accogliamo magari, e poi in mezzo a queste mezze verità vi è una falsità molto pericolosa. E quello che ha fatto Satana è riuscire con queste mezze verità a entrare in Eva e poi a mettergli il dubbio. E quindi questo è molto importante, che anche noi oggi impariamo a riconoscere tutta la verità. E l'unico modo per riconoscere queste mezze falsità che sono in mezzo delle mezze verità, scusate il gioco di parole, è conoscere la parola di Dio, è conoscere le verità di Dio. È per questo che è così importante che il credente sia radicato nella scrittura, che conosca le verità di Dio, perché conoscendo le verità di Dio possiamo contrastare le falsità che il nemico mette in noi. Ma soprattutto il grande attacco che fa Satana ad Eva è quella di fargli pensare che non ci saranno conseguenze al suo peccato, alla sua disubbidienza. E questo è molto importante. Satana fa credere ad Eva: no, se tu mangerai non ci sarà nessuna conseguenza, in realtà tu sarai come Dio. E se guardiamo oggi il mondo in giro a noi, tutti coloro che in questo momento rifiutano Dio sono uomini e donne che sostanzialmente credono che se esiste un Dio alla fine non condannerà nessuno, oppure quello che è ancora più tremendo, mettere in discussione proprio l'esistenza di Dio per non pensare che un giorno dovranno rendere conto a qualcuno. Per cui questa strategia che Satana ha utilizzato nel giardino dell'Eden in realtà è la stessa strategia che lui usa ancora oggi nel mondo. Molti uomini, molte donne nel mondo sono ingannate da Satana, portate da lui a credere che un giorno non dovranno rendere conto a Dio. E Satana riesce in Eva a mettere questo dubbio, talché che Eva, nei versetti successivi, possiamo vedere nel versetto 6 che accoglie questo messaggio di Satana e cade nel peccato. Infatti, al versetto 6 dice: Or la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei. Ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Qui vogliamo vedere un aspetto molto, molto, molto importante. Conosciamo la storia, quindi Eva crede a queste parole di Satana e cade nel peccato. E ora vorrei che potessimo vedere esattamente cosa succede quando cadono nel peccato. La parola ci dice che i loro occhi si apersero e videro che erano nudi. Si sentirono scoperti. Perché si sentirono scoperti? Perché presero coscienza di quello che è il male. Quindi il male che era entrato in loro a causa di questo peccato li ha fatti sentire nudi davanti a chi? Davanti a loro, ma anche davanti a Dio. Quindi si sentivano colpevoli davanti a Dio. E cos'è stata la loro reazione? Nel momento che prendono coscienza di questo peccato, nel momento che capiscono che hanno peccato, questo senso di colpa entra in loro, si sentono nudi e quindi si vanno a fare che cosa? A coprire. Il brano dice che al versetto 6 dice: allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi, così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Quindi cercarono di fare una cosa molto importante, dire: io mi sento in peccato, io mi sento colpevole, cerco di fare qualcosa per coprire questa nudità. E qui che vorrei fare una riflessione con voi. Questo tentativo di coprire il loro peccato è lo stesso tentativo che fa oggi il mondo, coloro che non conoscono Dio. In vari modi oggi il mondo cerca di coprire il proprio peccato attraverso sistemi religiosi, in primis. Faccio un esempio: attraverso le opere, ovvero io faccio del male, io sono colpevole su quegli aspetti, però attraverso delle opere buone cerco di compensare queste opere negative, come se le nostre opere buone potessero compensare quelle che sono negative. E questo è un tentativo di coprire, di mascherare il nostro peccato. Quindi l'uomo cerca, attraverso delle buone azioni, tra virgolette, di coprire quello che lui fa di malvagio, per poter stare un po' meglio con la sua coscienza. Oppure un altro modo che molti utilizzano, e anche altri strumenti che possono annebbiare la loro senso di colpa, attraverso droghe, attraverso alcol. Quindi abbiamo diversi uomini che cercano di fermare questo sentimento di inadeguatezza nei confronti di Dio attraverso magari stupefacenti, attraverso alcol. Questo proprio per attenuare questo sentimento di vuoto che sente dentro di lui. Questo senso di vuoto è il sentimento di colpa che noi ci portiamo a causa della caduta di Adamo ed Eva. E fin tanto che Dio non chiude, non copre lui questo sentimento, l'uomo continua ad averlo nella sua vita, e quindi cercherà in tutti i modi, come Adamo ed Eva, di coprire in vari modi il suo peccato. Ma vediamo che questo è praticamente impossibile. L'uomo, Adamo ed Eva, non possono in nessun modo coprire il loro peccato, tantomeno con delle foglie di fico o quant'altro. Al versetto 8 leggiamo: poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo e sua moglie si nascosero alla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Io in questo versetto, fratelli e sorelle, vorrei che per un momento tutti potessimo pensare a come abbiamo descritto la misericordia di Dio all'inizio. Perché questo, fratelli e sorelle? Adamo ed Eva hanno mangiato il frutto che non dovevano mangiare, hanno dato ascolto al nemico, hanno dubitato di Dio, quindi hanno peccato gravemente. E Dio, che è onnisciente, sa tutto quello che è avvenuto nel giardino. Dio non è che non sapeva che Adamo ed Eva avevano mangiato il frutto. Lui arriva nel giardino. E vorrei che notassimo come è entrato nel giardino. Dice: poi udirono la voce dell'Eterno che passeggiava. Se pensiamo per un attimo, Adamo ed Eva avevano peccato e Dio aveva visto questo peccato. Se noi non conoscessimo i versi successivi, potremmo pensare che Dio adesso arriva, apre in due la terra e getta Adamo ed Eva e il serpente giù nell'inferno perché avevano disubbidito al suo comandamento. Quindi questa era la giusta. Se noi leggessimo adesso che Dio avesse agito in questa maniera, sarebbe giusto, perché Dio è giusto e loro avevano peccato e quindi erano da buttare, erano da distruggere, perché avevano chiaramente disubbidito a Dio. Eppure Dio entra nel giardino e comincia a passeggiare e comincia a chiamare Adamo. Dice: allora l'Eterno chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Sapeva benissimo dove era. Adamo si era nascosto dietro dei cespugli, era nascosto perché si sentiva nudo, si sentiva pieno di peccato davanti a Dio. E ma Dio vuole cercare Adamo, vuole dialogare con Adamo. Dio gli vuole fare capire la gravità di quello che ha fatto. Perché Dio vuole fargli capire la gravità di quello che ha fatto? Dio vuole fare capire ad Adamo quello che ha fatto, perché vuole mostrare misericordia verso Adamo. Dio entra e lo cerca perché vuole parlare con lui. Dice: dove sei? È Dio che sta cercando Adamo. E se pensate, fratelli e sorelle, per un momento, è la stessa cosa che è avvenuta nelle nostre vite. Noi pensiamo magari che abbiamo cercato Dio, noi pensiamo che siamo noi che abbiamo trovato Dio, ma i brani, se leggiamo Giovanni, ci parla chiaramente che è Lui che è venuto da noi, è Lui che si è rivelato a noi, è Lui che ha aperto il nostro cuore, è Lui che ci ha mostrato il nostro peccato affinché noi potessimo ravvederci e ricevere per mezzo di Gesù Cristo la salvezza. Dove sei Adamo? Ci parla proprio della ricerca di Dio, di sistemare quel problema che era nato nel giardino dell'Eden. E poi continua al versetto 10 e dice: egli rispose, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo. Questo sentimento di paura è il sentimento che hanno tutti coloro che ancora non conoscono Dio. La paura del giudizio, la paura del fatto che Dio un giorno ci giudicherà, e questo è molto importante, e questa paura può essere tolta unicamente attraverso la grazia di Dio, e questo è molto importante, ma fin tanto che non abbiamo Dio, fin tanto che non abbiamo avuto Dio nella nostra vita, il giudizio era su di noi, e Adamo aveva consapevolezza, avendo conosciuto Dio, che lui era sotto quel giudizio, aveva conosciuto chi è Dio, e a quel punto aveva paura. E dice, e Dio disse, chi ti ha mostrato che eri nudo? Ha forse mangiato dell'albero del quale ti avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose, la donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. E l'Eterno disse alla donna, perché hai fatto questo? La donna rispose, il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. Fermiamoci per un secondo, guardate l'atteggiamento di Adamo. Dio arriva nel giardino, vuole dialogare, vuole fare capire ad Adamo quello che è successo, ma Adamo comincia subito sulla difensiva, ma in una maniera molto particolare. Non si difende semplicemente, ho avuto un momento di debolezza, non sono stato in grado di prendermi cura di mia moglie, quindi impedire che Satana la seducesse. No, non dice questo, non prende lui la responsabilità di quello che è successo. Cosa fa? Accusa addirittura Dio, perché gli dice la donna che tu mi hai messo accanto, non la chiama la moglie, la donna, tu mi hai messo accanto questa donna, è lei la colpevole e tu me l'hai messa accanto, quindi sei tu il colpevole di tutto questo. E questo vediamo che oggi è l'atteggiamento che c'è ancora nel mondo oggi. Questo tentativo di incolpare Dio di ogni cosa, nonostante i veri responsabili di tutto siamo noi uomini. Eppure quando le cose vanno male, il primo colpevole, la persona che cerchiamo di incolpare è Dio. E qui Adamo cosa fa? Sta incolpando Dio. E poi Dio chiede ad Eva, ma cosa hai fatto? Eva cosa fa anche lei? Al posto di prendersi la sua responsabilità, scarica la colpa sul serpente. E poi Dio, vedremo, dice, successivamente parla anche col serpente. Ma fermiamoci per un momento. Il titolo del sermone era che vogliamo vedere la misericordia di Dio. Adamo ed Eva avevano peccato gravemente. E in più, dopo aver peccato, si mettono anche ad accusare Dio. Non so se vi è mai capitato di trovarvi in una discussione con qualcuno che ha torto e sta sbagliando, ha chiaramente sbagliato. Voi andate per fargli capire che questa persona sta sbagliando, magari un vostro familiare, un amico, un collega, e questa persona, al posto di ammettere la sua colpa, vi ribatte anche contro, accusando voi magari di essere i colpevoli di questa situazione. Io penso che magari questa situazione è successa a molti di voi, a molti di noi. Qual è la risposta di Dio? Io immagino che magari se ci troviamo in una situazione di questo tipo, a quel punto, basta, io con te non voglio più avere niente a che fare. Tu non vuoi capire, per cui io con te non voglio più niente a che fare. Eppure Dio non agisce in questo modo. Nonostante Adamo ed Eva avevano scaricato la colpa di tutto quello che era successo su di lui, lui non smette di cercare di sistemare il problema. E qui vediamo la sua misericordia. Qui vediamo tutto. Il suo cuore per l'uomo poteva bruciarlo all'istante in base a queste parole, e invece lui cosa decide? Di fare ancora del bene a loro. Guardate cosa dice al versetto 14. Allora l'Eterno disse al serpente, perché hai fatto questo? Sì, maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le fiere dei campi, tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Quindi parla al serpente, attenzione, è chiaro, il serpente potremmo definirlo posseduto, scusate la parola, un po' da Satana. E potremmo dire, ma scusate, in sé il serpente, questo povero serpente che era nel giardino, perché ha dovuto subire la maledizione da parte di Dio? Alla fine il serpente era incolpevole, non ha una coscienza. Ma qui vogliamo vedere un aspetto molto importante. Non so, il brano dice, tu camminerai sul ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Quindi posso immaginare che nella creazione il serpente non strisciava, magari aveva una forma dove potesse stare in piedi, non lo so, non voglio andare oltre la scrittura. Però è chiaro che non strisciava dal brano che abbiamo letto. E Dio lo maledice al punto che da quel momento in poi i serpenti strisciano. E ancora oggi, quando noi guardiamo un serpente, vediamo che un serpente striscia. Perché Dio ha maledetto il serpente che in sé non aveva una colpa? Perché vuole che noi tutti, quando vediamo un serpente e lo vediamo strisciare, possiamo ricordarci che Lucifero un giorno era un cherubino alla presenza di Dio, ha disubbidito a Dio ed è stato ridotto a un serpente che striscia. E ci vuole ricordare che lui ancora è un serpente che striscia. Ci ha lasciato un simbolo Dio attraverso il serpente. E questo è importante che noi lo vediamo nel brano. Non è che questa creatura è stata punita perché in sé avesse una colpa. Questa creatura è stata maledetta affinché noi uomini potessimo avere un simbolo di quello che è successo nel giardino dell'Eden. E poi andiamo avanti al versetto 15, che è la massima espressione della misericordia di Dio. Si sono ribellati a Dio, hanno dato colpa a Dio. E guardate lui cosa fa a questo punto. Dice e parla al serpente, e quindi chiaramente in questo caso sta parlando adesso a Satana, e gli dice: e io porrò inimicizia fra te e la donna. Mi fermo un attimo. E io metterò inimicizia fra te e la donna. Ci troviamo a un punto dove Satana poteva pensare di aver vinto, sostanzialmente. Sapete, Genesi 3 si trova tra Genesi 2 e Genesi 3. Tra Genesi 2, dove Dio ha creato tutto in modo perfetto, e Genesi 3, dove troviamo Satana nel giardino, vi è in questo lasso di tempo probabilmente la caduta di Satana dal regno dei cieli. Ok? Voi potete leggere di questo, mi sembra, Isaia 14, Ezechiele 28, Apocalisse 12, ci parla della caduta di Satana. Ok? Ci troviamo probabilmente in questo. Quindi Satana, che è caduto dal cielo, arriva sulla terra, quindi è inferocito perché è stato cacciato dalla presenza di Dio, perché lui voleva essere come Dio, è riuscito a sedurre la creatura di Dio. Quindi poteva pensare di aver vinto. Eva ha seguito me. Eva segue me. Quindi poteva pensare, ecco, io sono vittorioso. E Dio le dice, tu non hai vinto proprio niente. Dice, e io porrò inimicizia fra te e la donna. La donna in questo caso è Eva. Dice, tu pensi di aver vinto, tu pensi che Eva adesso ti seguirà, ma ti sbagli di grosso. Io metterò un cuore in Eva affinché lei non ti segua. E questo è molto importante. Dio impedisce a Satana di essere seguito da Adamo ed Eva. È molto 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 importante. Tu pensi di aver vinto? Io ti dico che tu non hai vinto, gli dice Dio a Satana. E poi dice, io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di lei. Quindi ci dice che ci sarà una inimicizia tra chi? Tra il seme, quindi tra i figli di Satana. La Bibbia ci parla che ci sono dei figli di Satana, ovvero tutti coloro che non credono nel messaggio del Vangelo, ovvero tutti coloro che sono ostili a Dio, ok? E tra coloro che invece sono i figli di Dio, ovvero quelli che sono i discendenti di Eva, ma che hanno creduto in Gesù Cristo. E ci dice che c'è una inimicizia, quindi c'è una guerra. E lui sta dicendo, tu pensi di aver vinto oggi, io ti dichiaro che tu non hai vinto, ma che ci sarà una guerra continua contro di te da parte dei discendenti di coloro che crederanno. E questo è molto importante. Guardate, lui gli sta dicendo, tu pensi di aver vinto, io non distruggo oggi l'umanità, ma ti dico che ci sarà una discendenza e che questa discendenza ti farà guerra. E in questa discendenza ci sarà un seme importantissimo. E dice, e il seme di lei. Esso, dice, e questo esso è Gesù, ti schiaccerà il capo e tu gli ferirai il suo calcagno. Cosa gli sta dicendo Gesù? Ci troviamo in mezzo alla ribellione, ci troviamo in mezzo al fatto che Adamo ed Eva avevano rifiutato e incolpato Dio, e lui già qui, già in Genesi 3:15, troviamo la promessa del Vangelo, la buona notizia. In Genesi 3:15 viene definito il proto-Vangelo. Qui troviamo questa promessa meravigliosa di Dio. Gli sta dicendo: io ti comunico, Satana, che il discendente, quindi Gesù, ti schiaccerà, ti distruggerà e tu gli ferirai il calcagno. Noi sappiamo che Gesù muore sulla croce. È ferito, ha dovuto soffrire, ha sofferto duramente Gesù. Eppure, il giorno, 2000 anni fa, quel giorno sulla croce, Satana è stato dichiarato sconfitto. Sappiamo che per un tempo lui ancora ha uno spazio di manovra, ma quel giorno il suo potere è stato distrutto, il potere di Satana è stato chiuso. E in che modo è stato chiuso? Perché quel danno che è stato creato da Adamo ed Eva nel giardino, questa condizione di peccato di fronte a Dio, Gesù Cristo su quella croce paga il nostro debito verso Dio. Questo peccato che noi tutti abbiamo verso Dio, Gesù Cristo morendo sulla croce, cosa fa? Paga il nostro debito, placa l'ira di Dio che era rivolta verso di noi. E in quel giorno sconfigge Satana. Ora, fratelli e sorelle, pensate per un momento. Era caduto l'uomo e lui, Dio, cosa fa? E guardate quanto è grande la misericordia. Lui già qui propone la soluzione per salvare l'uomo, per fare grazia all'uomo, per mostrargli misericordia all'uomo. Questo è il Dio che noi amiamo, questo è il Dio che noi abbiamo conosciuto. Un Dio che, nonostante la nostra condizione, viene da noi e ci fa una promessa di salvezza. Adamo ed Eva, nel giorno più tremendo della loro vita, nonostante avessero fatto tutta una serie di peccati incredibili, lui si presenta con una promessa di redenzione. E questo è qualcosa di meraviglioso. Ma dice questo brano, ed è questo importante che lo consideriamo, dice: tu gli ferirai il calcagno. Quindi questa redenzione, questa vittoria di Gesù sulla croce non è qualcosa che non è costato nulla, ma la ferita produrrà grandi sofferenze in Gesù. E vorrei ricordarvi queste sofferenze leggendo un brano che conosciamo tutti molto bene, che è Isaia 53, ma perché voglio che lo vediamo bene. Questo brano dice: disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo di dolore, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Maltrattato, umiliato, non aperse bocca, come un agnello condotto al macello, come una pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aperse bocca. Fu portato via dall'oppressione e dal giudizio, e dalla sua generazione. Chi rifletté che era strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma alla sua morte fu posto col ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca, ma piacque all'Eterno. Guardate bene il versetto 10, ricordatelo a memoria, perché è uno dei brani straordinari della scrittura. Mi appiacque all'Eterno di percuoterlo e di farlo soffrire. L'Eterno ha punito il figlio al posto nostro, a causa di quel peccato, Noi meritavamo di essere percossi, noi meritavamo di essere condannati, noi meritavamo di essere su quella croce, eppure il brano ci dice che Dio ha fatto sì che il suo figlio venisse punito al posto nostro. Quanto è grande la misericordia di Dio, quanto è grande. E lui in quel giorno, quando Adamo ed Eva sono caduti, lui aveva in mente questo. Quando pensava al fatto che suo figlio sarebbe stato ferito, è vero, è stato Satana a ferirlo, i romani, tramite la croce, ma dietro questo c'era il piano di Dio che aveva stabilito che suo figlio dovesse pagare per il nostro peccato. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo e di farlo soffrire, offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Vedete quanto è stata grande la misericordia di Dio in quel giorno, in Genesi 3:15. Questo è il nostro Dio. E voglio concludere con un'ultima parte, versetti 16 a 19, dove dice: alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze, con doglie partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Quindi ci sta parlando, ci sta facendo una promessa di redenzione, ha fatto una promessa di redenzione Dio, però ora parla del fatto che lui comunque è un Dio giusto. E quando c'è un peccato ci sono delle conseguenze. E per cui Adamo adesso gli dice: a causa del vostro peccato comunque ci sono delle conseguenze. Io propongo una soluzione, io porto una promessa di redenzione, però oggi il vostro peccato produce delle conseguenze. Questo peccato per Adamo ed Eva le conseguenze di questo peccato sono per Eva questo parto con dolore. Poi dice: poi dissi ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangerai, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e tribuli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere e in polvere tornerai. Quindi gli sta dicendo: tu hai fatto questo, ci sono delle conseguenze. Adamo ed Eva accettano queste conseguenze, ritornano a Dio, perché poi nei capitoli successivi comprendiamo dai testi che Adamo ed Eva si sono messi a seguire Dio. Ma il versetto 20, voglio concludere con questo versetto che è straordinario e qui ci fa vedere tutta la misericordia di Dio. Vi ricordate, abbiamo visto prima che Adamo ed Eva si erano coperti con delle foglie di fico, avevano fatto una cintura, avevano cercato di coprire il loro peccato con una cintura. E cosa fa Dio al versetto 20? Dice: e l'uomo diede a sua moglie il nome di Eva, perché lei è la madre di tutti i viventi. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo ed Eva e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Cosa ha fatto Dio? Gli ha detto: toglietevi questi fichi, queste foglie di fichi, voi non potete coprire il vostro peccato. Sta dicendo all'uomo: tu non puoi coprire il tuo peccato in nessun modo, non c'è nessuna azione che tu puoi fare che può coprire il tuo peccato. Il tuo peccato è così grande che non può essere coperto. L'unico che può coprire questo peccato è Dio. E Dio uccide degli animali per prendere le pelli, per coprire Adamo ed Eva. Gli sta dicendo: solo io vi posso coprire. E uccide un animale, gli fa capire ad Adamo ed Eva: il vostro peccato, a causa del peccato ci deve essere una morte. E qui con un'azione, con questa azione di uccidere un animale per provvedere una pelle che coprisse Adamo ed Eva, gli stava insegnando ad Adamo ed Eva che un giorno il suo figlio Gesù sarebbe dovuto morire affinché tutti coloro che crederanno in lui potessero essere rivestiti della giustizia di Cristo. Non possiamo con le nostre azioni coprire il nostro peccato. C'è un solo modo per che il nostro peccato possa essere coperto, e questo modo è attraverso il sacrificio di Gesù Cristo. In Colossesi 3, versetti da 3 a 4, leggiamo: perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Ci dice: la vostra vita è nascosta in Cristo. Quando noi crediamo, siamo uniti a Cristo. E Dio Padre non ci vede più attraverso il nostro peccato, ma ci vede attraverso la giustizia di Cristo Gesù. Lui, l'unico vero giusto, quando noi crediamo in Lui, quando noi abbiamo creduto in Lui, Lui ci ha rivestito di questa giustizia. In Galati 3,26 dice: perché siete tutti figli di Dio per la fede in Gesù Cristo. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo Gesù. Dio stava insegnando ad Adamo ed Eva quel giorno: per un atto di mia misericordia, per un atto di mia grazia, io vi tolgo il vostro sistema con cui voi volete coprire il vostro peccato e io, Dio, provvedo un modo in cui il vostro peccato possa essere coperto. In quel giorno non abbiamo ricevuto l'istruzione, in quel giorno abbiamo ricevuto una promessa di un Redentore e noi tutti oggi che abbiamo riposto la nostra fede in Gesù Cristo abbiamo avuto questa promessa, l'abbiamo accolta nella nostra vita e oggi siamo rivestiti della giustizia di Cristo. E grazie a questo rivestimento che possiamo avere questa pace nella nostra vita, questa sicurezza che un giorno entreremo nel regno di Dio. A Dio sia la gloria. Amen.